Astronauticast. Astronauticast, stagione 12, episodio 24. Questa sera andiamo in onda in modalità ridotta per venire incontro alle nostre facoltà mentali e io faccio la presentatrice. Quindi buonasera a tutti. Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 4 aprile 2019, giorno in cui il lander israeliano Bereshit dovrebbe essere entrato in orbita lunare. Dovrebbe, perché Space Seal ha scritto il tweet, poi l'ha eliminato e poi l'ha riscritto, quindi in teoria dovrebbe essere stato tutto a posto. Tra l'altro oggi giorno anche di static fire del Falcon Heavy, se tutto va bene, e giorno di lancio di ben due Soyuz, una Progress con l'attracco, il docking nella stessa giornata e un'altra Soyuz ma con satelliti di banda larga, quindi di minore importanza per noi.
Ma vero? Ma noi ci presenti?
Sì, dopo, aspetta. Secondaria. Cavolo, mi avete
questa
dato il microfono.
Questa mania di protagonismo. Allora, vai,
non glielo togliamo più, non glielo togliamo più.
Dunque, va bene. Allora, chi c'è con me da Modena?
E mi avete già sentito, Riccardo Rossi da Modena, ciao a tutti, buon ascolto di puntata.
E da Darmstadt
Marco Zambianchi, ciao, stasera ho dato via tutto quello che avevo di solito, quindi la conduzione è passata a Monica, grandissima.
Chi è Monica?
Uno dei misteri della serata, non sappiamo del lander israeliano, non sappiamo chi è Monica. Veronica. E a Riccardo abbiamo passato i pomelli della regia, perciò wow,
è Monica da Monaco che non c'è.
Monica da Monaco, Veronica da Verona, Verona.
Era un saluto così per Mike sotto da leggere tra le righe.
Dunque, vediamo la scaletta della serata. Che cosa abbiamo in scaletta? Abbiamo un EVA, quella che è avvenuta venerdì scorso, quindi la seconda delle tre che ci sono in programma. Poi chi c'è? Ah, una notizia di cronaca, l'amministrazione degli Stati Uniti annuncia il ritorno alla Luna entro 5 anni e poi aggiornamenti su InSight, che non è mica messo tanto bene, ma li vedremo poi in fondo. Dunque, partiamo con l'EVA. Che cosa è successo venerdì?
Ve lo racconto io, anche perché nella puntata scorsa vi ho raccontato quello che è successo nella EVA precedente a questa. È un periodo di EVA, questa è la seconda, ce ne sarà una terza di questo blocco di attività extraveicolari. Stiamo parlando della EVA 53, che in realtà è la 215esima in totale se andiamo a contare tutte le EVA che sono state svolte sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ce ne sono state 162 effettuate dagli americani o da europei, insomma, ma con equipaggiamento americano, e 53 con le tutte russe. E come mai si chiama EVA 53? Magari vi state chiedendo se ce ne sono state almeno 162 americane, è perché quando c'era lo shuttle in servizio le EVA dello shuttle erano codificate in maniera differente e quindi immaginate anche voi di voli shuttle per la costruzione della stazione spaziale internazionale ce ne sono state parecchie, quindi ci sono state anche parecchie EVA ed ecco perché questo numero è così alto e così lontano dal 52, che invece è quello tipico numero che contraddistingue una attività extraveicolare con equipaggiamento americano di un expedition, quindi non di un equipaggio di uno shuttle. La EVA, come diceva giustamente Veronica, è stata effettuata il 29 marzo, è iniziata alle 16:42 ore italiane, durata 6 ore e 45 minuti, durata standard. E sul nostro articolo, curato molto bene da Roberto Mastri, troverete un cappello introduttivo che si sofferma ancora una volta sulla questione della EVA che doveva essere effettuata da Anne McLean e Christina Cook insieme, però non che sarebbe stata la prima EVA tutta al femminile della storia, non è stata effettuata. Al posto di Anne McLean è riuscito Nick Haig. Veronica la settimana scorsa a sua volta ha parlato nel dettaglio di questa del perché di questa decisione. Non avevamo ancora messo su Astronautinus nero su bianco quello che vi abbiamo di fatto raccontato nel podcast, e nella parte iniziale dell'articolo trovate proprio questo. Trovate anche delle altre informazioni interessanti riguardanti le tute spaziali, che abbiamo detto che sono molto molto datate, arrivano dal programma Shuttle. Pensate che il PLSS, cioè il Primary Life Support System, cioè lo zainetto che hanno che si portano alle spalle le astronauti, che di fatti è il supporto vitale per le tute, i due zainetti utilizzati erano quelli codificati col numero 1006 e 1008. Il primo ha fatto 45 attività extraveicolari e la prima, nella sua prima versione, aveva volato nel Columbia nell'81. Pensate quanto è datata questa tecnologia. E il PLS 1008 ha effettuato 41 attività extraveicolari, quindi è fuori di ogni dubbio che le EMU prima o poi dovranno essere aggiornate, e di fatto ormai gli studi sono già conclusi per la costruzione delle nuove tute per attività extraveicolari, e probabilmente non mancherà molto in cui vedremo i primi prototipi proprio provati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ma questo vi fa anche capire che comunque nel parco di ricambi e accessori di queste tute spaziali non è che NASA ne abbia una quantità sconsiderata, e quindi ancora una volta ribadiamo che per questo caso specifico della EVA che doveva essere effettuata da Anne McLean con una tuta modello large, ma che sarebbe stato troppo grande per lei, si è preferito far andare direttamente Nick con la tuta large, che è quella che usa abitualmente, piuttosto che stare a cambiare, trovare i pezzi un sacco di tempo. Sarebbe stato veramente molto 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 complicato. Le attività extraveicolari sono delle attività molto molto rischiose, che si cercano sempre di fare solo esclusivamente in caso di assoluta necessità, quindi è inutile stare a complicarsi la vita solamente perché c'era questa cosa della doppia attività extraveicolare femminile, che è vero che nei social aveva avuto un'eco pazzesca. Se lo volete, un po' l'effetto che ha avuto Samantha Cristoforetti, prima astronauta di ESA, quindi già il fatto che era donna ha fatto un sacco di eco mediatica durante la sua missione, e tuttora è molto molto seguita per questa cosa. Pensate, questa cosa raddoppiata per due per gli americani. Quindi dopo c'è stato tutto questo, passatemi il termine, malumore per non aver fatto questa passeggiata extraveicolare. Ci sono stati anche al Saturday Night Live degli sketch parodistici della cosa, ma tutto è sotto controllo, l'abbiamo già spiegato. Cosa hanno fatto Nick e Christina in questa seconda attività extraveicolare di questo blocco? È stata un'attività extraveicolare gemella rispetto a quell'altra, quindi andatevi a ascoltare la puntata scorsa. Se nella EVA 52 gli astronauti hanno lavorato sul segmento di alimentazione 2A, questa volta hanno lavorato sul segmento di alimentazione 4A, che di fatto è nella stessa zona, quindi nel segmento P4 del thrust, quindi del traliccio trasversale della ISS. Se da una parte le batterie servono una serie di pannelli solari, dall'altra parte ci sono quelle che servono l'altro gruppo di pannelli solari, e sono state effettuate le stesse medesime operazioni. Ricordiamo che cosa servono queste attività extraveicolari? Per sostituire le vecchie batterie della ISS, che sono alla tecnologia nickel e idrogeno, molto molto pesanti, batterie che hanno mille pregi, ma purtroppo hanno il difetto che hanno effetto memoria, e poi sono tantissimo tempo che hanno fatto che sono in orbita, e quindi hanno subito tanti cicli di carica e di scarica, e quindi vanno aggiornate. Nel frattempo si è sviluppata la tecnologia agli ioni di litio. Queste nuove batterie, anziché occupare due slot delle vecchie batterie, ne occupano uno solo, però se noi togliamo due batterie vecchie e ne inseriamo una, soltanto una in uno slot, dobbiamo andare in qualche maniera a chiudere il circuito per proporre al circuito elettrico la medesima situazione, quindi c'è anche un adattatore da installare nello slot che rimane vuoto. Adattatore che è anche un furbo, perché al di sopra dell'adattatore si può posare una vecchia batteria di quelle al nickel idrogeno che non funzionano più, e li possono essere stivate lì sopra, lasciate inerte e anche immagazzinate per il tempo successivo. Non c'è bisogno di disperderle o distruggerle ad esempio con un HTV. Tutto è andato benissimo. L'unico inconveniente che c'è stato è che nel gruppo di batterie agli ioni di litio installate non in questa EVA ma nella EVA precedente, una delle tre batterie al litio che è andata a sostituire le sei batterie vecchie al nickel idrogeno, una di queste batterie non funziona. Non si capisce se è la batteria, se è l'adattatore, se è qualcos'altro. Quindi di fatto cosa hanno fatto Nick e Cristina? Hanno staccato la batteria incriminata. Il braccio robotico della stazione spaziale insieme a Dexter penserà a riposizionare una delle vecchie batterie al nickel, nickel idrogeno, che comunque funzionano, e si vedrà cosa fare di queste batterie, di questa batteria incriminata. Sicuramente vogliono vederci chiaro. Si parla addirittura di provare a farla a far rientrare a terra la batteria incriminata. E la cosa è curiosa, perché comunque l'unico veicolo che è in grado di tornare a terra con questa batteria è la Dragon, perché queste batterie non sono le batterie dei telefonini piccoline, la potete anche infilare in una Soyuz, sono delle bestie che sono, sono andato a cercare le dimensioni, sono 104 cm, quindi un metro per 93 cm per 53 cm, quindi sono grande metà essere umano, e di certo lo è facile da intuire visivamente, in una Soyuz non ci stanno, in una Dragon ci stanno. Però quello che pensavo io, che non sono ancora riuscito ad andare a vedere nello specifico, se la devono caricare in una Dragon, questa batteria la dovranno portare dentro. E ok, i portelli sono abbastanza grandi, però io penso all'airlock, che è diviso in due l'airlock, cioè la parte diciamo dove gli astronauti si vestono e la parte invece metà, una seconda metà dove vengono spinti due space walker e viene tolta l'aria solo da questa piccola parte. È più piccola, hanno fatto questo intercapedine vero e proprio per la camera di compressione vera e propria, e meglio è per risparmiare, insomma, di disperdere dell'aria inutilmente, anche se prima di aprire il portello comunque l'aria che tolgono non viene dispersa nello spazio ma viene ripompata dentro l'ISS. Allora io mi immagino i due spacewalk più questa batteria, che sono curioso di sapere se ci stanno, oppure ho capito male l'articolo che è stato scritto. Vabbè, comunque staremo a vedere. È interessante comunque capire cosa è successo a questa batteria, perché se è un failure, se è un problema sistematico, è un bel problema, perché ci sono delle batterie nuove fatte tutte così. Bisogna capire se è un problema stato invece un problema non sistematico ma qualcosa di accidentale, e vedere cosa risolvono, e vedere come è possibile risolvere, come assicurarsi che lo stesso problema non si ripresenti sulle nuove batterie, perché già un gruppo di batterie è stato sostituito, un altro gruppo di batterie, quelle in questione, sono state sostituite. E si andrà avanti anche per altre due sessioni di altri due blocchi di passeggiate extraveicolari per completare la sostituzione di tutte le batterie. Tra l'altro, da adesso in poi si andrà a lavorare sulle due parti del truss, della struttura, dell'intelaiatura dell'ISS più lontane, perché se fino adesso sono state sostituite le batterie del segmento, grazie per la figura, aspetta, forse devo cliccare io per farla andare in primo piano, scusate, sono anche regista stasera. Vedete come, se state guardando il live, c'è il segmento S4 e P4 che sono dove sono state già sostituite le batterie. Nella S4 sono state sostituite a gennaio del 2017, nel P4 è quello di cui stiamo parlando oggi. Bisognerà andare a cambiare anche quelle del P6 e dell'S6, quindi quelle più distanti sulla ISS dal punto di vista della posizione lungo l'asse trasversale. questi due gruppi di batterie non possono essere operate tramite il braccio robotico più Dextre, che aveva fatto tantissimo lavoro in autonomia per far risparmiare tempo agli astronauti. Dextre là in fondo non ci arriva, non può lavorarci, quindi quando si andrà a lavorare su questi nuovi blocchi di batterie sarà un'operazione, non dico più complessa, ma sicuramente più lunga. Non basteranno queste, diciamo, una passeggiata spaziale per segmento, per linea di alimentazione, per mezza linea di alimentazione. Questo più o meno è quello che è successo. Poi i due astronauti sono rientrati. Prima di rientrare hanno fatto qualche lavoretto extra, come si fa di solito quando tutto va bene, il tempo rimane per magari mettersi avanti per qualche procedura, perché, ripeto, abbiamo in arrivo una nuova attività extraveicolare. Marco in questo momento sta facendo vedere le batterie, lo vedete lì quanto sono grosse. Sulla destra c'è la batteria intera e sulla sinistra c'è l'adattatore, quindi sono belle grosse, quindi immaginate metterlo dentro una Soyuz, non ci sta neanche a spingere.
A vederla e così mi sembra le dimensioni di uno zaino dell'EMU, più o meno assimilabile, più grossa forse,
secondo
con
me
tutto
un po'
il
più
contenitore,
grossa.
Sì.
Secondo me è un po' più grossa perché se, aspetta bene, se apro, ce l'ho qui in immagine, se riesco a farla vedere, dunque condividi schermo. Ovviamente non c'è il pulsante, eccolo qua, se riesco a farlo vedere è poco più grande, in effetti è più grande ma non esageratamente più grande, però è come dire ci metto un terzo astronauta quasi dentro.
Sono belli stretti.
All'airlock passo la parola a Veronica.
Quindi poi nell'EVA di lunedì prossimo, dell'8, si continuerà con questo trusso o
no? Le batterie sono state completate, quindi questa campagna di lavori è terminata, e nella prossima EVA, che sarà svolta da Anne McLean e stavolta sarà accompagnata da David Saint-Jacques, e fondamentalmente faranno gli elettricisti, i due spacewalker, perché ricableranno una parte della linea di alimentazione del Canadarm, ed ecco perché David è stato chiamato in prima linea per questo tipo di attività. Praticamente non faranno altro che rimuovere dei pannelli di protezione per i micrometeoriti, per ricablare dei cavi all'interno e richiudere il tutto, e questo servirà per avere una maggiore ridondanza nella linea di alimentazione del braccio robotico, quindi in caso di problemi ci sarà questo backup e il braccio robotico potrà continuare a funzionare. In più andranno ad installare dei perni, degli stud li chiamano, quindi delle borchie su Columbus, per prepararlo all'installazione di un nuovo blocco di esperimenti exposed. Cioè, sapete che ci sono quei pallet di esperimenti che vengono posizionati all'esterno della ISS, e queste borchie, questi punti d'aggancio che andranno a installare nella prossima EVA serviranno proprio per alloggiare questo nuovo exposed pallet.
Se posso, Riccardo, aggiungere un paio di dettagli all'ottimo racconto.
Puoi fare
che
quello
hai fatto
che vuoi, Marco.
solo per sottolineare ai nostri ascoltatori che quello delle tute spaziali EMU è un problema in attesa di soluzione, ed è un problema anche relativamente grave, nel senso che i ricambi rimasti sono pochissimi, le tute non sono in continua produzione, non c'è una catena di montaggio che come dire continua a produrre le tute intere, ma nemmeno i ricambi, che infatti si utilizzano in questo senso gli spare, quindi ciò che è rimasto negli scaffali a terra. Ci sono alcune tute non più certificate per il volo, dalle quali si può letteralmente andare a cannibalizzare alcune componenti. Era un racconto che aveva fatto anche Luca Parmitano quando dopo il suo incidente andava a sottolineare come, per quanto eccezionali per quello che sono in grado di fare, questo hardware è vecchio, e una delle esigenze che si dovrà risolvere per le prossime campagne di esplorazione umana del cosmo, e probabilmente anche per la stessa ISS se il programma sarà prolungato nei prossimi, diciamo, 10 anni, sarà quello di trovare un valido sostituto, o andando a produrre nuovamente, a ricertificare le parti che mancano della EMU, oppure evolvendo questo vestito spaziale verso qualcosa di più nuovo, di qualcosa che abbiamo tra l'altro già visto. Se tra voi ci sono dei curiosi, possono andare a curiosare o su Astronauti News o sul nostro forum. Ci sono vari nuovi design che sono stati testati, vari concorsi indetti dalla NASA per la fornitura di nuovi vestiti spaziali. Vedremo quale sarà quello scelto in via definitiva anche per i programmi futuri, ma è qualcosa in attesa di soluzione,
sì,
sicuramente.
Le nuove tutte da EMU sono strettamente anche collegate, cioè alla Vision, diciamo, a tutto il programma di NASA da qui in avanti per l'esplorazione dello spazio oltre l'orbita bassa terrestre. Si cerca di fare queste EMU a loro volta leggermente modulari, sia da usare in attività extraveicolare standard come quella sull'ISS, ma cambiando qualche pezzo da usarle anche per tornare a passeggiare sulla Luna e su altri e su Marte, diciamo. Quindi in realtà i disegni ci sono, i progetti sono già avanzati, e come dicevo prima, ho letto da qualche parte che è possibile che almeno uno di questi prototipi sia già quasi pronto da provare a utilizzare, e come dice giustamente Marco, vagliare se switchare completamente sulle tute nuove o cercare in qualche modo di ricertificare, di ricostruire le parti di ricambio delle EMU. Ne approfitto per rispondere alla chat, ma hanno già risposto, perché chiedevano quanto pesano le batterie. Danilo chiedeva, ma Nuke gli ha già risposto: confermo, le batterie vecchie pesavano circa 335 kg, quelle agli ioni di litio siamo intorno ai 195, quindi ve lo condivido anche voi che ci state ascoltando, che non potete leggere la chat.
Ecco, poi per farmi perdonare sempre da Veronica, per finire il discorso sulle tute, uno dei primi speciali che Veronica ha realizzato durante un'intera estate è stato quello di approfondire proprio le tute spaziali, le tute in genere, ma poi con particolare riguardo alle EMU. Quindi se andate sul nostro canale YouTube di Astronauticast e utilizzate il motore di ricerca del canale, dovreste ritrovare tutta questa bella serie di video che Veronica aveva preparato per noi. Veronica e non Monica.
Bravo Marco, bravo.
Scusa Vero, che gaff.
Poi mi dirai...
Poi ti dirò chi è Monica, esatto. A microfoni spenti.
Sì, a proposito di camminate sulla superficie lunare, visto che quest'anno si celebra il 50° dello sbarco sulla Luna, c'è una novità, vero Marco? Si pensa di ritornarci?
Sì, allora... Mi sono segnato questo articolo perché naturalmente seguo con grande interesse tutto quello che riguarda l'esplorazione umana del cosmo, e la passione con cui ho iniziato a seguire questo mondo e ha un posto speciale nel mio cuore assolutamente, sempre ha un sussulto quando si annuncia qualcosa. Ma il problema è che, l'ho detto già in altre occasioni, l'astronautica è una di quelle discipline dove si promette un sacco di cose e poi purtroppo il 99% di queste promesse mirabolanti si perde. Di fatto, dopo il termine del programma lunare Apollo e in un certo senso anche col termine del programma Shuttle, si è entrati in una fase di trasformazione profonda di questo settore, che sta vedendo in questi anni sempre di più l'emersione dei privati, ma anche il continuo disegno e ridisegno e riproposizione da parte della NASA di varie vision, di vari progetti, di varie visioni del futuro che andavano a incarnare le ambizioni e le priorità dei vari presidenti, delle varie amministrazioni. Quindi una piccolissima premessa solo per dire che cosa fare esattamente del programma spaziale americano non è una libera scelta né della NASA né del suo amministratore. La NASA è un ente pubblico, come tale ha un capo, ha un vertice, l'amministratore di nomina politica, e in genere il vicepresidente degli Stati Uniti è colui che coordina le attività di questo ente. E quindi la NASA in qualche modo ogni volta nel corso degli ultimi 20 anni, anche qualcosa in più, si è trovata a ridisegnare le sue priorità e a come dire, fare shuffle, reshuffle dei propri progetti per sposare la visione portata da ciascun nuovo presidente eletto, con il risultato che spesso e volentieri gli sforzi, le speranze, i design, tonnellate di PDF pubblicati sono stati letteralmente stravolti. Magari qualche progetto è riuscito a sopravvivere attraversando le varie incarnazioni di queste ambizioni spaziali americane, ma di fatto si è ripartiti sempre da zero, con un relativo spreco di risorse e con nuove speranze che poi dopo 4 anni, al massimo 8 anni nel caso delle amministrazioni Obama che hanno avuto un doppio mandato, sono andate nuovamente deluse. Perché? Perché qualcun altro ha portato una nuova visione. E quindi questa sera parliamo dell'ultimo annuncio di questa lunga serie che è stato fatto negli scorsi giorni dal vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, che in una cornice anche molto bella, molto prestigiosa, quella del Marshall Space Flight Center della NASA, è andato ad annunciare qualcosa di profondamente challenging, molto difficile da realizzare, cioè il ritorno degli esseri umani sulla Luna in modalità permanente entro i prossimi 5 anni. Parliamo del 2024. Questa è stata appunto la sfida lanciata da Mike Pence, che ha trovato immediatamente la solidarietà e l'entusiasmo dell'amministratore Bridenstine, che naturalmente, essendo non solo di nomina politica, ma è stato a sua volta un politico spesso coinvolto nella discussione di leggi che coinvolgevano lo spazio, si è trovato, diciamo, a essere immediatamente entusiasta della cosa e ha dichiarato che NASA è assolutamente capace di raggiungere questo obiettivo secondo le tempistiche date dall'amministrazione. Quello che è particolare, insomma, è che non si è visto però una traduzione di questo annuncio anche particolarmente in chiave nazionalista, se volete, perché se andate a rivedere su YouTube il discorso è stato molto sottolineato che il ritorno alla Luna sarà americano, con razzi americani, e che il primo uomo o la prima donna che ritornerà sulla Luna dopo le missioni Apollo sarà americana e partirà dal suolo americano. Benissimo, perché è molto probabile che un'impresa del genere veda come capofila proprio la NASA. Non c'è in questo momento un'altra agenzia spaziale con le risorse e con il mercato attorno a sé, con un mercato nazionale dei lanciatori in grado di sopperire a questa sfida. Però dall'altra parte, come si dice sempre, follow the money, se andiamo a vedere dove sono i soldi per finanziare una cosa del genere, per ora la risposta è non si vedono. E sempre per tirare in ballo un po' i meccanismi di come funzionano i sistemi spaziali americani, è facile per un presidente o per un vicepresidente in questo caso fare un annuncio e proporre al Congresso uno stanziamento importante per poter mettere i soldi laddove servono, ma poi è sempre e comunque solo il Congresso, quindi la Camera e il Senato americani, che decidono la versione finale di quello che è il budget della NASA. Quindi in questo senso è facile, tra virgolette, per qualunque amministrazione di qualunque colore dire: voglio arrivare su Marte entro 3 anni e siamo pronti a metterci, che so, a triplicare il bilancio di NASA. Questa proposta finisce poi alla Camera per le approvazioni e viene respinta, modificata, perché naturalmente entrano altre logiche, quella per esempio che vede proprio stati come l'Alabama, che sono nel sud degli Stati Uniti e sono relativamente poveri, dove le commesse spaziali, dove i centri spaziali sono importanti per l'economia locale, ricevere delle fette, delle commissioni, delle vere e proprie spartizioni politiche, delle gare d'appalto. Quindi questo slancio che magari nasce nello studio ovale trova un po' il pantano burocratico del Parlamento, che invece ha altre priorità, tra le quali quella dei parlamentari di essere rieletti dalle loro costituenti, quindi di far contento il loro elettorato locale. Questo solo per dire che va sempre tradotto ciò che il presidente vuole in ciò che poi le Camere approvano, ed è un passaggio che ancora non è avvenuto. C'è stata un'approvazione del bilancio 2019 molto recente che non aveva delle particolari voci a sostegno dell'esplorazione umana del cosmo con quelle tempistiche. Ma porto la mia immagine, per chi ci sta seguendo in diretta video, su il croce delizia di questa questione, che è il lanciatore SLS. Qualche puntata fa il nostro Riccardo aveva fatto un iperspiegone su SLS, che vi invito ad andare a riascoltare se volete fare il punto serio sulla situazione, ma SLS al momento è il solo vettore con le caratteristiche in grado di portare un certo tipo di veicoli fino alla Luna. Allora, anche i fan di SpaceX più sfegatati, ma che si mettono a fare un attimo due conti, potranno accorgersi che non c'è in questo momento nel Falcon Heavy, che è il lanciatore di punta per quanto riguarda la capacità di portare carichi in orbita, non c'è la possibilità di portare le tonnellate di strumenti e veicoli abitati necessarie per uno sbarco permanente sulla Luna. Quindi questo fattore chiave, il denaro, la capacità di tornare non per fare uno stunt come è stato la missione Apollo, che sono state fantastiche, ma di fatto non hanno creato un ecosistema sostenibile per cui l'uomo poteva continuare per anni ad accedere al nostro satellite. Questo è un altro fattore che invece Mike Pence ha annunciato come un fattore chiave caratterizzante di questa nuova idea di ritorno alla Luna. E terzo, servono i fondi per completare SLS, il cui programma è stato più volte rimandato. C'è un continuo sviluppo e basta guardare ai documenti e ai fatti per vedere che le cose vengono portate avanti, ma non certo sarà pronto a volare con equipaggi verso la Luna entro il 2024. Con le cose che sappiamo oggi. Quindi sicuramente un annuncio bello, importante, che accende gli entusiasmi, anche se magari con toni dal mio punto di vista un po' campanilistici, però nei prossimi mesi ciò che andrà fatto per capire bene dove stiamo andando è seguire il denaro, vedere se arrivano quegli stanziamenti che consentiranno a NASA di dire: ragazzi, andiamo sulla Luna senza sacrificare i programmi attuali. Per dirne una, il programma ISS si mangia buona parte del budget destinato alle missioni umane, diciamo di esplorazione umana del cosmo, anche se poi ci limitiamo all'orbita bassa. Che si farà con la ISS se si vuole finanziare un'accelerazione così importante del programma lunare? Difficile dire che possa essere portata avanti contemporaneamente, senza nuovi fondi. E che cosa sarà il ruolo previsto per i partner internazionali, con i quali sappiamo che proprio in questi mesi stanno avvenendo discussioni sia per prolungare il programma ISS per qualche altro anno, sia per quanto riguarda il Lunar Gateway? Ne abbiamo parlato, non io ma i miei colleghi di podcast, nelle scorse puntate. Un altro progetto che vede gli stessi partner che erano stati coinvolti nel programma ISS di nuovo protagonisti per affiancare la NASA in una base spaziale orbitante in una particolare posizione dell'orbita lunare. Ecco, come si sposa tutto questo con questo annunciato ritorno alla Luna? Sono tutte domande che in questo momento non hanno risposta. Naturalmente rendono il tutto molto affascinante e probabilmente nei prossimi mesi, se davvero c'è una volontà dietro a questi annunci, una volontà cioè dei fondi, vedranno anche importanti cambiamenti al programma e al budget di NASA. Ma se questo non dovesse avvenire, o si taglierà qualcosa di importante come il programma ISS per far spazio al nuovo programma lunare, oppure questo sarà l'ennesimo annuncio accompagnato da splendide infografiche e da discorsi roboanti che però non andrà da nessuna parte, resterà un progetto di carta ed è quello che poi non si augura a nessuno. Ultimo punto è: quale sarà il ruolo dei privati? Uno dei punti chiave iniziato dall'amministrazione Obama e poi proseguito con ancor più forza dall'amministrazione Trump è il coinvolgimento dei privati con un ruolo attivo, non più solo come fornitori, perché poi di fatto la NASA non ha mai costruito i razzi in casa completamente con i suoi dipendenti, no? Ha sempre dato in appalto la costruzione dei lanciatori. Ma il cambio di marcia è che ora c'è un partenariato molto più importante tra NASA e privati, dove questi ultimi sono incaricati di grandi responsabilità, compresa la creazione e, come dire, l'idea di vendere servizi alla carte che NASA compra da questi produttori invece di farsi consegnare l'hardware e poi operarlo come NASA stessa. Una di queste cose potrebbe essere la creazione di un veicolo di atterraggio sulla Luna, per esempio, e chissà che il sogno di Elon Musk di far atterrare un mezzo targato SpaceX su un altro corpo celeste invece di avvenire direttamente su Marte non avvenga sul nostro satellite naturale. Affascinanti ipotesi che speriamo possano trovare presto una concretizzazione di qualche tipo. E per questo, chiudendo, vi invito a dare un'occhiata al nostro forum, dove naturalmente dopo le nostre chiacchierate le discussioni vanno avanti nel corso delle settimane, dei mesi, con alcuni utenti che continuano a relazionarci su quelli che sono gli aggiornamenti, e quindi se è il modo migliore per restare aggiornati se avete questa curiosità.
E in particolare sul forum vi invito ad andare a leggere l'argomento SLS EM1, stato avanzamento lavori al 28 marzo 2019, di cui dovremo aggiornare il titolo, perché praticamente è il mega riassunto della puntatona che Riccardo ha fatto in podcast qualche settimana fa. E anche per gli nostri amici del forum, che voi state continuando a commentare sotto e va bene, però vi ricordo che Ricky sta comunque aggiornando il primo post su in alto quando ci sono eventuali aggiornamenti, quindi quello è lo spiegone definitivo. E dalla Luna andiamo su Marte, perché, come dicevamo in apertura, InSight ha qualche difficoltà. La settimana scorsa eravamo rimasti a questo tentativo di cercare di capire su cosa stia martellando la talpa di InSight, E solo che tramite lo strumento SEIS, no? C'è questo sismometro che a seconda del tempo tra una vibrazione di un colpo e la vibrazione del rinculo del motore della talpa dovrebbe capire se stiamo martellando contro un sasso o contro sabbia magari un pochino più compatta. Ecco, i risultati stanno arrivando, solo che sono un po' confusionari. C'è scritto tipo che il carattere dei segnali cambia e ci sono cambiamenti nelle risposte dei dati. Fondamentalmente non si capisce, non stiamo capendo che cosa sta succedendo. Allora, Insight si trova in impasse in questo momento. E è un po' un problema perché non ci sono grossi miglioramenti nella situazione. Quindi il team di Terra sta cercando diverse soluzioni per togliersi da questo impasse. Una possibilità che causa questo blocco della talpa sia che il supporto, quello della superficiale della sonda HP3 o il cilindro all'interno del quale è inserita la talpa, stiano impedendo alla talpa stessa di andare in profondità. Allora, si sono cercate tre possibili soluzioni, abbastanza rischiose, però sono le uniche che abbiamo al momento. La prima è quella di alzare il supporto, quello di superficie, perché avevamo detto che si sposta, no? Quando la talpa martella, ultimamente questo supporto si sta spostando, vuol dire che in qualche modo è incastrato insieme alla talpa e più la talpa si muove, più si muove anche questo supporto. Quindi si può provare ad alzare il supporto e sperando che la talpa si liberi un po' e riesca a martellare. Questa è la prima soluzione. Seconda soluzione, dato che la talpa si è inserita nel terreno per i tre quarti, quindi c'è ancora un piccolo pezzetto, un quarto, che è ancora all'interno del suo cilindro di metallo, potrebbe essere che sia questo che va a intralciare il lavoro della talpa. Quindi magari alzando il supporto, in qualche modo la talpa si libera anche da questo cilindro. E questa è un'altra proposta che si vuole provare, insomma. Oppure, grazie al braccetto robotico, si vuole provare a spingere lateralmente il supporto, invece di andare a sollevarlo, che comunque è un bel rischio perché si va a muovere l'intero strumento, si prova a spostarlo leggermente di lato, così da dare agio alla talpa di inclinarsi un po' di più. Perché può inclinarsi, però essendo all'interno ancora del suo cilindretto ed essendo bloccata lì, magari spostando un po' il supporto si riesce a darle una mano. Oppure c'è l'ultima risorsa, che è quella più rischiosa, cioè sfilare la struttura di supporto e premere con il braccetto robotico la talpa stessa, cioè il pezzettino che esce, no? Quello della talpa, solo che lì c'è il cavo con i sensori. E quindi si rischia di andare a compromettere completamente l'intero lavoro. Infatti questa è proprio l'ultima risorsa se proprio non si riesce a venirne a capo. E voi direte, non si riesce a tirar su un pochino per farla spostare? No, perché il meccanismo di martellamento è verso il basso, non è stato inserito nessun meccanismo verso l'alto e quindi non si riesce a tirar su proprio fisicamente. E poi ci sarebbe lo scopettino, quello che avevamo visto in una foto tempo fa, quella piccola benna che avevamo visto in azione poco tempo fa. Quindi se proprio si proverà eventualmente anche a scavare con questo scopettino, insomma si provano tutte, però non è una situazione molto felice, diciamo, ecco. C'è da ricordare che il sottosuolo di Marte dall'orbita non è rilevabile, non si riesce a capire, non abbiamo strumenti che ci fanno veramente capire come sia il sottosuolo guardandolo dall'orbita. Quindi l'unica cosa che si può fare è cercare di fare una serie di considerazioni con i dati e con le immagini che abbiamo per prevedere cosa potremmo incontrare, però prima di progettare Insight non è che sapevamo a che cosa saremmo andati incontro. Abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo cercato un terreno piano, un terreno in cui non ci fossero grossi sassi in superficie, che ci faceva pensare che nemmeno in profondità ce ne fossero. tutta una serie di considerazioni che però a quanto pare insomma non sono state sufficienti.
Sicuramente, Veronica, è un problema difficilissimo quello di mandare una sonda su un altro pianeta e come dire, prevedere le caratteristiche di questo sensore che viene progettato in modo che sposino perfettamente un ambiente di cui si conosce veramente poco. Non vorrei essere nei panni di quello che ha dovuto fare delle scelte precise. Proprio questa discussione che tu stavi facendo è stato lo spunto per discutere con alcuni dei nostri utenti del forum su un problema annoso, no? Che è quello di moltissimi lettori del nostro forum che non osano magari scrivere la loro idea perché spesso si finisce nel famoso basterebbe che o sarebbe bastato che. Di per sé non sarebbe un problema perché il nostro forum non nasce per specialisti ed è scritto poi per altri specialisti, quindi va benissimo che una persona dica intuitivamente, ma come una cosa per esempio che è uscita, non si poteva prevedere un meccanismo a mulinello che in qualche modo consentisse di riavvolgere il nastro, no? Che guida che segue la talpa, e poi magari una sorta di gru, no? Di braccio mobile che consentisse almeno intorno al lander, che vi ricordano l'area ruota è una cosa fissa in sight, è arrivato ed è lì fermo e non si muoverà più da dove è atterrato. Ma sai, nella circonferenza attorno al lander magari si poteva dare una libertà di movimento a questo braccio. Certo che si poteva, non ci sono dubbi che tecnicamente si possa costruire un aggeggio del genere, ma se non è stato fatto non è tanto per mancanza di lungimiranza da parte dei progettisti, non lo possiamo escludere, ma per l'esperienza che anche ho acquisito in qualche anno di lavoro nel settore, tutti i design sono un frutto di compromessi che iniziano da quelle che sono le capacità tecnologiche disponibili al momento del progetto, i fondi, i rischi che si intende assumere, quali altri sacrifici vanno fatti sulla sonda per consentire per esempio di piazzare un braccio mobile che quindi deve avere la libertà di girarsi e quindi non deve avere intralci nel suo percorso e così via, giù fino alla decisione finale di che cosa ci si prevede di trovare. Poi, una volta che si arriva su Marte, si deve avere la fortuna di atterrare più o meno nella zona che si era studiato dall'orbita, credendo che questa avesse certe caratteristiche. Cosa che magari è poi vero, e siamo stati magari pure solo semplicemente sfortunati andando ad atterrare sull'unica piattona da 1,5 metri di diametro semisepolta sotto al lander, e per quanto ci si metta a far girare sta povera talpa non riuscirà mai a trovare una via. Non è quello che succederà magari, chi lo sa, però è tutto questo solo per dire che da una parte non bisogna avere timori nel fare delle domande, ma dall'altra bisogna un po' abituarsi a considerare che dietro ogni progetto spaziale ci sono anni di lavoro e di compromessi, per cui purtroppo a volte si risulta in un design meno che ottimale. Un altro esempio che non ha niente a che fare con InSight è stata Rosetta. Inizialmente il penetrometro, il trapano messo a bordo di file, non era mica stato progettato per la cometa Chernyov-Gerasimenko, era stata progettata per un'altra cometa la cui composizione era stata osservata come molto più porosa, molto più morbida, e poi di fatto non si era riusciti così bene a penetrare, a trapanare la superficie della Churyumov-Gerasimenko, perché di fatto ormai lo strumento era a bordo, ci sono state delle circostanze contingenti che hanno spinto a cambiare la cometa di destinazione, e ormai che si fa? Quindi si cerca di ottenere il meglio da quello che si ha. Quindi ci sono ancora delle alternative a disposizione degli scienziati. Va anche dato a questo gruppo di studiosi l'opportunità di studiare il sismometro, che non è stato progettato come qualcosa che va a lavorare in tandem con la talpa, ma aveva un altro scopo, e adesso si deve in qualche modo utilizzare in maniera più creativa le osservazioni del sismometro per dedurre il comportamento del sottosuolo dove la talpa sta andando a picchiettare. Quindi anche da parte degli scienziati c'è un momento di apprendimento di come usare in maniera opportuna questi dati per davvero tirar fuori un'informazione che risolva il problema, perché l'importante è non confondersi le idee più di quello del momento in cui si è partiti a ragionare. Quindi anche qui stiamo attenti a cosa succede, e sempre, a parte il nostro commento online, Forum Astronautico ha la discussione in aggiornamento costante con tante considerazioni da parte di molti, quindi partecipate.
Mi ha colpito, è stato interessante anche un commento dell'utente Fred, che è un geologo, che ha mostrato una macchina per le indagini penetrometriche sulla Terra e diceva, sulla Terra ovviamente, e diceva che persino qua sulla Terra, quando si va a scavare in profondità, a penetrare su terreni granulari o argillosi, e si possono incontrare degli ostacoli a cui prima non si era pensato, solo che essendo queste macchine molto più pesanti ed essendoci l'uomo a fianco, questi ostacoli si riescono a superare per la maggior parte delle volte, insomma, senza problemi. Però per dire che anche qua sulla Terra a volte succede che non sappiamo cosa andiamo a incontrare in profondità, quindi immaginiamoci su Marte, insomma, che è un attimo più complicato.
Come dici tu, lì c'è un uomo, un operatore pronto a intervenire, ed è quello che ti fa mangiare le mani ogni tanto, no? Ma se ci fosse un astronauta che, esatto, o due, che prende un susto coso, lo spostano di 50 metri da un'altra parte, bam, abbiamo risolto, e poi gli strumenti possono andare avanti a fare le loro indagini in autonomia. Ma sull'uomo, con l'uomo su Marte stiamo ancora lavorandoci, no?
Esatto. Quindi adesso siamo arrivati al giro di boa, al giro dei ringraziamenti, e per questa puntata ringraziamo i donatori Giampaolo Frello, Riccardo D, Corrado C e Fabio G. Grazie ragazzi. Se volete anche voi farci una donazione, se vedete che ho i guantini da barbona, come mi è stato detto la settimana scorsa, se volete aiutarmi ad acquistare un altro paio di guantini nuovi, visto che sta ricominciando a far freddo qua a Verona e sta piovendo, potete andare su www.isa.it/associarsi e lì c'è tutto lo spiegone del perché associarsi a ISA, di cosa ci aiutate ad acquistare, e in particolare se volete darci una mano per organizzare le prossime Astronauticon, perché sono sempre abbastanza una spesa. E andate lì, in fondo trovate i bottoncini gialli, sulla sinistra l'iscrizione, una donazione per l'iscrizione a socio ordinario, e sulla destra invece per gli studenti, che pagano un pochino di meno. E la donazione potete farla sia una tantum che ricorrente. Se invece decidete di associarvi, quindi con un ammontare, insomma, i 15 euro annuali, riceverete a casa la bellissima tessera ISA 2019 creata dal nostro Ricky con il doppio atterraggio dei booster del Falcon Heavy.
Un pezzo da collezione ormai da vari anni.
Bellissimo. Abbiamo fan mail? Ultimamente no, non ne abbiamo, però stiamo ricevendo molte mail di persone che ci chiedono come contattare Paolo Nespoli. Allora, noi non siamo le PR di Paolo Nespoli, semplicemente abbiamo sul nostro sito un articolo relativo a Paolo Nespoli e poi in fondo al sito c'è scritto come contattarci. Ma questo non significa che contattando noi riuscite a contattare Paolo Nespoli. Quindi fondamentalmente non lo so, adesso che è andato anche in pensione, come si fa a contattare Paolo Nespoli? Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo neanche noi, a dire la verità.
Non scriveteci, basta scriverci.
Anche se lo volessimo contattare per qualche nostra iniziativa, dovremmo fare quello che consigliamo a chi ci scrive, che è semplicemente di rivolgersi all'ufficio PR ESA, sperando che loro abbiano avuto un recapito da Paolo dicendo: oh ragazzi, se mi cercano io sto qua. Non è detto che l'abbia fatto.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Giusto Riccardo, hai scoperto le chicche della soundboard.
Se invece volete veramente contattare noi, potete scriverci all'email, potete scriverci sui social, siamo attivi su Twitter con l'account @astronauticast, siamo super attivi su Facebook con la pagina Astronauticast, potete entrare nel forum e iscrivervi al forum, quindi www.forumastronautico.it, oppure se volete semplicemente leggere le notizie senza tanta gente che commenta sotto, che magari vi dà fastidio, andate su www.astronautinews.it. Finito? Ho detto tutto del giro di boa?
Direi proprio che hai detto tutto, complimentissimi.
Perfetto. Quindi passiamo, purtroppo la rubrica di Nonno Apollo oggi ovviamente non c'è, e lo so che in chat molti sono tristi, hanno già detto no, non c'è Nonno Apollo.
C'è stata letteralmente una sommossa popolare, esatto, perché non
lunedì
c'era Paolo,
ragazzi,
in trasmissione.
Lunedì
Paolo, hai i tuoi fan veramente piangono quando non ci sei.
quelle che lo aspettavano già sotto casa a Milano quando si registrava dagli Astronautica Studio di Piazza Insubria. No, lunedì esce l'ennesima puntata della serie storica, dello spin-off del podcast, quindi nuovo argomento, nuova puntata di Nonno Apollo Storico.
Quindi passiamo alla seconda rubrica, cioè i link della settimana, perché pochi giorni fa c'è stato un fire test particolare. Ricky, che cos'è?
Ah, non pochi giorni fa, è successo stanotte, quando in Italia direi che erano le 3 del mattino.
Ecco perché ho visto solo il
non,
video.
Non ho l'orario sotto mano, comunque sto parlando, siamo al 4 aprile, quindi nella nottata del 4 aprile, la mattina presto del 4 aprile, finalmente tutti, centinaia e migliaia di viewer che si collegavano su YouTube alla Boca Chica Cam, all'isola di Santo Padre Island Cam, hanno finalmente potuto vedere questa prima accensione del motore Raptor installato sullo Starship Hopper, sul mock-up dello Starship Hopper. È come ogni static fire, un'accensione di pochi secondi. Se consideriamo che questa è stata proprio la primissima accensione, si parla proprio veramente di una frazione di secondo, però è una cosa importante, insomma è un motore Raptor che per la prima volta viene acceso in una configurazione, se vogliamo, passatemi il termine, pseudo operativa. Poi stiamo sempre parlando di questo coso, questo scaldabagno, questo mock-up, questo very low 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 fidelity test article, però è successo, quindi già il fatto che su Twitter e su YouTube ci fosse sempre questa attesa spasmodica di gente collegata a questa webcam, che ogni sbuffo, ogni fiammetta che usciva dalla ciminiera di fianco, che serve per bruciare i gas esausti che non vengono utilizzati, era presa con la massima gioia. Questo è proprio hype, lo abbiamo già parlato, SpaceX è maestra per questo tipo di marketing e cose varie, però è successo, quindi non abbiamo fatto una notizia perché è inutile fare notizie, però c'è un video e potete andare a vedere il video se non siete il classico umarel spaziale che ha la telecamera, c'ha un qualche dispositivo, un tablet, un monitor H24 sincronizzato sulla webcam di Boca Chica.
Bello Ricky che hai messo nei link proprio il video dove hanno sincronizzato l'audio con le immagini, perché naturalmente essendo la telecamera fisicamente molto distante dalla proprietà di SpaceX, poi naturalmente con lo zoom si fa miracoli, c'era una certa distanza tra il momento in cui si è vista la fiammata e il momento in cui il botto, il suono è arrivato ai microfoni della telecamera stessa. Ma poi bello anche perché nella primissima delle riprese che ho visto, almeno io personalmente, su YouTube, quello che si vedeva era un Nebune, il Nebune che Milano veramente... non gli arriva neanche da lontano, e una fiammata arancione distantissima. Dico vabbè, potrebbe essere qualsiasi cosa. Invece poi è uscito questo secondo video, che poi è quello appunto che hai linkato tu, dove la risoluzione è veramente molto buona e si distingue benissimo il momento dell'accensione. Pare anche che questo razzo 8 bit si sia sollevato di qualche centimetro,
di due pollici, dico.
Due pollici, sì, non so chi era lì sotto a misurare, però probabilmente hanno dei sensori di contatto, non ho idea, a dirti la verità. È sicuramente una buona notizia il fatto che acceso non sia esploso, ecco, questo sicuramente, non per prenderli in giro, ma perché con una bestia di questo genere e in questo stadio del testing è una delle possibili eventualità, quindi anche per questo le telecamere vengono tenute a una certa distanza, cioè più che le telecamere gli operatori, prima che finisca a qualcuno a farsi male. In bocca al lupo per i prossimi step che stiamo sempre seguendo sul forum.
E a proposito di static fire, stavo giusto guardando su Twitter come siamo messi con il Falcon Heavy, che in teoria dovrebbe avere lo static fire questa sera, questa notte, e lanciare lunedì, ma pare che lo static fire per adesso non sia avvenuto e sia spostato verso la fine della finestra di lancio, che praticamente è domani mattina, questa notte, e che di conseguenza il lancio sia spostato a martedì. Quindi Ricky adesso nella prossima rubrica, cioè l'Astronautica Agenda, ci dirà.
Sì, chiudiamo il discorso col Falcon Heavy. Stiamo parlando appunto del primo lancio operativo del Falcon Heavy, perché il primo lancio, diciamo, quello con la Cherry Tesla, è stato puramente dimostrativo e assolutamente senza nessun carico utile, se non la macchina di Elon Musk. Siamo finalmente arrivati al punto della sua prima missione operativa con un satellite pagante, questo Arabsat 6A. Oggi, sempre stiamo parlando del 4 aprile, il Falcon è stato messo in verticale sulla rampa 39A del Kennedy Space Center, non ha il payload sulla cima del razzo, quindi non manca il fairing e il prezioso carico utile, proprio perché siamo in attesa dello static fire, che è diciamo il preludio al countdown vero e proprio, ai pochi giorni che ci porteranno al lancio. Come dice Veronica, stanno un po' slittando, quindi è davvero difficile che lo vedremo partire lunedì mattina, come è in calendario in questo momento in cui sto leggendo, però se tutto va bene dovrebbe partire la prossima settimana e sarà veramente spettacolare vedere questi abbiamo parlato della tessera, non volevo fare il fenomeno della tessera dell'associazione col disegno dei due booster del Falcon Heavy che rientravano nelle landing zone in Florida. Magari in questa volta si riuscirà a fare la tripletta, perché in realtà nel primo lancio anche il core stage sarebbe dovuto rientrare su una droneship, però è l'unica cosa che non ha funzionato nel lancio del Falcon Heavy originale. Magari questa volta riusciamo a fare la tripletta e non vedo l'ora, perché sarà bellissimo da vedere. Forse l'orario, no, dovrebbe esserci ancora luce, perché se è mezzanotte circa, andiamo 6 ore indietro, dovrebbe esserci ancora luce sufficiente per vederlo in tutta la sua bellezza. Andiamo all'agenda, dunque, partiamo domani e segnaliamo praticamente due mostre. La prima si chiama Mostra Neil Armstrong The First, che è stata organizzata da Luigi Pizzimenti, che è il presidente dell'Associazione per la Divulgazione Astronomica e Astronautica. Sicuramente lo conoscete perché è nell'ambiente da tantissimo tempo, si è occupato del padiglione spazio a Volandia e lo sapete, sempre in prima linea per quanto riguarda soprattutto le missioni Apollo. È stato, grazie al patrocinio del comune di Spilamberto in provincia di Modena, allestito questa bella fiera di cui tutte le informazioni le trovate sul sito neilarmstrong.it. Potete andare, la fiera è totalmente gratuita. L'evento dura una settimana, quindi anche se non ci state ascoltando in diretta sicuramente avrete tempo per andare a Spilamberto, però nell'ambito della fiera ci sono anche degli interventi esterni, di cui segnaliamo quello di Paolo Attivissimo domenica 7 aprile alle 17:30, che il suo intervento si intitola Sulla Luna, sì, ci siamo andati, quindi è la sua conferenza classica per quanto riguarda le prove concrete dello sbarco sulla Luna. E sapete che Paolo Attivissimo è da una vita che fa divulgazione su questo argomento. L'altra invece mostra, che non è una mostra a sé stante, ma è una diciamo, stiamo parlando di una mostra che in realtà non avrebbe niente a che fare con lo spazio, che si chiama Play, è la mostra Play di Modena, che è una fiera che dura 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, ed è una fiera in cui, come dice il nome, Play si incentra sul mondo dei giochi da tavolo, ma anche in senso più lato a svariate sfumature della concezione del gioco. Però ogni anno c'è un fil rouge, c'è una tematica. Quest'anno la tematica è corsa allo spazio, proprio perché siamo al cinquantenario dello sbarco sulla Luna, e proprio per questo ci saranno ovviamente tantissimi giochi da tavolo e non che hanno a che fare con lo spazio, quindi potete andare a Modena alla fiera di Modena, il padiglione della fiera di Modena, e trovate questi padiglioni. E oltre a, appunto, come vi dicevo, quindi ai giochi, ci sono delle simulazioni, ad esempio dell'attracco della Soyuz, oppure di un landing di uno space shuttle, proprio perché ci sono tante persone che vi possono mostrare questo tipo di cose. Leggo che queste simulazioni sono state effettuate tramite vi dico che sono tuonato stasera
l'Orbiter Space Flight Simulator.
Certo, con Orbiter, che è un simulatore famosissimo, scusate se mi sono impappinato, e quindi se volete provare questo tipo di esperienza potete andare, quindi oltre a divertirvi potete provare in prima persona questo tipo di attività.
Ricky, ti faccio prendere fiato 10 secondi solo per dire che Orbiter, tra l'altro, ha un forum dedicato in italiano. Se siete appassionati di questo gioco oppure non lo siete ma vi piacerebbe conoscerlo dopo che Ricky ve ne ha parlato per queste simulazioni, o magari sarete tra coloro che visiteranno gli spazi espositivi di Modena, andate a cercare Orbiter Italia, andrete a raggiungere il forum dove gli sviluppatori, che tra l'altro creano veri e propri extension del gioco, dei veri e propri scenari che possono essere caricati in questo grande mondo di simulazione fedelissima, lavorano e appunto condividono in maniera gratuita i loro sforzi, e quindi con un bel po' di lavoro iniziale, perché la caratteristica peculiare di Orbiter è quella di darvi un simulatore estremamente accurato delle meccaniche spaziali, quindi si impara tanto, davvero vi fanno immergere nel gioco, fino addirittura, se siete un po' degli informatici nerd, a sviluppare le vostre estensioni con la vostra nave spaziale immaginaria, e addirittura loro fanno delle campagne di lancio dove si preparano, facevano anni fa un video podcast in cui commentavano le loro missioni virtuali, e sono stati tra alcuni dei membri di quel forum, sono stati tra i primi ospiti della primissimissimissimissima Astronauticon, con un banchetto espositivo dedicato in cui girava il simulatore. Ricky, ti ridò la parola.
Su Orbiter mi viene in mente quella vignetta di XKCD in cui c'è la mia conoscenza per quanto riguarda la dinamica orbitale, è un grafico che c'è alla prima parte tipo lo studio a scuola, questo grafico abbastanza basso, ho iniziato a lavorare nell'ambito spaziale, allora questo grafico si impenna un po', ho iniziato a giocare ad Orbiter e la learning curve si schizza verso l'alto, proprio esatto. per farvi capire l'accuratezza e il livello di realismo in cui vi venite portati se iniziate a giocare seriamente a questo gioco. Abbiamo, passando a sabato 6, oltre che fare gli auguri a Paolo Nespoli, che però non contattateci noi per fare gli auguri a lui, c'è un contatto Aris che sarà tenuto da David Saint-Jacques con una scuola canadese diretto, quindi non è ascoltabile dall'Italia. Per quanto riguarda l'orario sarebbero le 21 e le 20:31 ora italiana, ma ripeto, è diretto con una stazione direttamente sul Canada, a Stony Creek, è la scuola in questione, la Stony Creek Scout House. Domenica 7 leggo che è il compleanno anche di Tim Peake, ciao, tanti auguri Tim. Passando a lunedì 8 aprile, appunto c'è il Falcon Heavy, che per il momento ancora... diciamo programmato per essere lanciato l'8, però abbiamo detto che probabilmente sarà rimandato di qualche giorno. C'è la IVA 54, che è quella di cui vi ho accennato ad inizio puntata, quindi quella che sarà svolta da Nick Haig e Anne McLean.
No, David Saint-Jacques, scusa, perché
ero
rimasta con Anne McLean e la Christina Cook, e li ho cambiati in velocità.
Sì, da David e Dan. Andiamo a mercoledì 10 con un altro contatto Aris da parte sempre di David, che stavolta chiamerà una scuola sempre in Canada, essendo ovviamente canadese è stata data molta priorità alle scuole canadesi. Il contatto sarà via Telebridge, però non è specificato con che stazione di terra, quindi al momento non vi so dire se sarà magari un contatto ascoltabile dall'Italia o dall'Europa o dall'Italia. Andiamo a giovedì 11, un altro contatto Aris, sempre David Saint-Jacques ai microfoni, sempre un contatto Telebridge non specificato, con stavolta una scuola della Francia. Peccato, in questo caso sarebbe stato bello un contatto diretto, che allora avrei detto sì, sarebbe ascoltabile dall'Italia. Comunque seguiteci sulle pagine di Astronautica su Facebook o anche su Twitter, di solito mettiamo in evidenza se questo contatto è anche ascoltabile dall'Italia, se siete radioamatori o appassionati di radioascolto satellitare, ma è sempre affascinante comunque sentire la voce di un astronauta provenire dallo spazio e riceverla tutto sommato con mezzi abbastanza semplici. E poi ci saremo noi con la puntata 25 di Astronauticast della stagione 12.
Sto guardando adesso gli aggiornamenti di Aris e dunque il contatto di Shaftesbury è via Telebridge, via Victor Kilo 6, Mike Juliet.
Quindi Australia, quindi non se ne parla neanche.
Ok, e l'altro chi era?
Quello con l'altra scuola canadese di mercoledì.
Mercoledì, dunque, Park Public, no? Ecole International, no? Huntington? Ridimmi il nome della scuola. Dimmi il nome della scuola.
Ho chiuso.
Ok,
ho chiuso,
vabbè, fa niente. Allora, niente, chiudiamo qui la puntata. Giusto? Sì, non abbiamo...
Aspetta, c'ho un ultimo link, quello proprio in zona Cesarini, se...
Vai,
perché è successa una cosa interessante questa settimana, anche in casa nostra, non ne abbiamo parlato direttamente con una news su Astronauticast, ma ne abbiamo discusso un po' sul forum. La nostra agenzia spaziale nazionale, l'ASI, ha presentato il suo nuovo simbolo e questa settimana, quindi credo quella entrante, se ci ascoltate, quindi tra 3 o 4 giorni, dovrebbe essere anche presentato un sito internet nuovissimo. In effetti quello che fino ad oggi era disponibile era veramente datato, sia tecnologicamente che come contenuti. Difficile trovarlo accattivante per una visita che non fosse istituzionale. E durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo logo, che tra l'altro dovrei avere qui, mi ero preparato una schermatina condivisa, vediamo se la trovo al volo e magari Ricky me la mette in primo piano un secondo per chi ci segue in diretta. Video, ecco,
vabbè, lo vedete in alto a sinistra.
Esatto, qui in alto a sinistra, un po' piccolo di dimensioni, però è un restyling del vecchio sito, alcuni elementi del vecchio simbolo sono rimasti, altri sono stati completamente rifatti. È stato creato un font apposito che resterà in utilizzo alla nostra agenzia spaziale, quindi per creare un branding aziendale a 360 gradi, e là nel video di presentazione del simbolo troverete anche la preview del sito internet nuovo, che effettivamente sembra sposare tutti i paradigmi più moderni, tra cui un uso estensivo delle immagini più spettacolari, e siamo sicuri che nei forzieri, nelle oscure biblioteche della sede dell'agenzia spaziale ci siano gigatonnellate di materiale, tra cui tantissime cose che riguardano i nostri astronauti, che spero piano piano emergano anche grazie proprio a questa bellissima interfaccia moderna e full picture, full width, quindi che riempie tutto quanto lo schermo con immagini molto belle. E quindi in bocca al lupo per le pubbliche relazioni di ASI e insomma, se volete discutere su quanto e come vi piace o non vi piace il nuovo simbolo della nostra agenzia spaziale, ci sono le pagine di Forum Astronautico.
Bene, allora grazie Marco, effettivamente non ne avevamo parlato prima. E allora niente, chiudiamo qui la puntata. Niente, non mi stacco dal microfono io questa sera, mi diverto.
Bello.
Dunque, adesso vi ripresento. Vi salutiamo da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Da Darmstadt.
Grazie Veronica per aver passato la linea. Un saluto da Darmstadt, da Marco Zambianchi. È stato bellissimo tornare a questi microfoni dopo tante settimane di assenza.
Grazie Giovanni, grazie a te e vi saluto anche Veronica da Verona. Ci risentiamo la prossima settimana e speriamo che vi siate divertiti. Nel frattempo scriveteci, fateci sapere che se vi è piaciuta questa puntata e scriveteci. Ciao!
Monica, chi è? L'amante.